Prima di partire con la parashah della settimana, volevo fare un piccolo addendum, una piccola aggiunta alla lezione della parashah della settimana scorsa, dove abbiamo letto parashah chi ti sa, e abbiamo parlato dei vari antropomorfismi, del modo in cui si descrive la realtà, per così dire, di HaKadosh Baruch Hu, e l'interazione tra Kadosh Baruch Hu e l'uomo, in particolare rivolto a Moshe Rabbeinu, ma anche in generale. E in particolare una cosa che è scritta nella parasha è che Moshe ha richiesto di vedere il volto, per così dire, del Signore, e il Signore ha detto «Ki lo irani ha'adam v'chai», l'uomo non può vedermi e rimanere in vita. Come è stata capita questa frase, diciamo così, come l'abbiamo anche spiegata, come molti la capiscono, nel senso che l'uomo non ha la possibilità di captare, di vivere un'esperienza così intensa e sopravvivere all'esperienza, cioè come se fosse una cosa pericolosa che porterebbe alla morte della persona, quindi non puoi passare questa esperienza e rimanere in vita e sopravvivere. Nel corso di questa settimana ho visto una sfumatura diversa nel spiegare questo versetto e mi fa piacere citarla perché si tratta in realtà di un commento che ancora è in manoscritto, non è mai stato pubblicato. Ed è un commento di un grande maestro del Medioevo, morto nel 1190, si chiama Rabbeinu Yom Tov di Joigny. Joigny è una città nel nord della Francia. Rabbeinu Yom Tov spesso viene anche usato come un nome proprio, e il Rav Yom Tov era uno degli allievi di Rabbeinu Yaakov Tam. Rabbeinu Tam sarebbe il più importante probabilmente dei tosafisti, nipote di Rashi, fratello minore di Rashbam, che spesso citiamo nella spiegazione del Peshat, del senso letterale dei versetti. Lui era un allievo di Rabbeinu Tam e autore di diversi commenti su diversi aspetti della Torah, sia talmudici, viene citato nei Tosfot sulla pagina del Talmud diverse volte, autore di anche canti liturgici, alcuni dei quali vengono ancora usati nella tefilà, soprattutto nel mondo ashkenazita, in particolare la sera di Kippur e in altre occasioni. Questo Rav poi si è trasferito dalla Francia in Inghilterra e era uno dei martiri della comunità di York. Non so se sapete di questa storia, il massacro degli ebrei di York nel 1190, andatevi a documentare, è molto interessante e molto molto tragica la storia, perché avevano deciso poi di suicidarsi per non cadere nelle mani di chi voleva ucciderli. Questo è successo nel castello di York nel 1190 e lui fu uno di questi martiri, Rabbeinu Yom Tov. Rabbeinu Yom Tov, se queste cose sono in manoscritto, come sono non pubblicate, come sono venuto a sapere di questo commento? Perché c'è un autore, un studioso molto importante, attuale, si chiama Rav Kanarfogel, che è di New York e insegna alla Yeshiva University ed è un grandissimo esperto di questa epoca e di quel periodo e di tutti gli autori, soprattutto dei Tosafot. Lui ha pubblicato poco fa un libro che sto leggendo e tra le varie cose sta mettendo in risalto dei commenti sulla Torah fatti da dei tosafisti che sono più conosciuti per commenti sul Talmud, ma che in realtà hanno anche dei commenti sulle parashot che non sono conosciuti, tra cui questo Rabbi Yom Tov di Joigny, che commenta quel versetto lì tra i vari suoi commenti, preso direttamente dal manoscritto. Un manoscritto che si trova, se non sbaglio, all'Università di Monaco in Germania, e lì dice: se la persona vedesse, il versetto dice, se tu mi dessi non potresti vivere. noi abbiamo tradotto, non potresti sopravvivere, cioè saresti fulminato, tra virgolette. Lui non lo interpreta in questo modo, dice: se qualcuno vedesse il Signore non vorrebbe più continuare a vivere, cioè vorrebbe lasciare la realtà materiale per entrare in una realtà totalmente spirituale. Non che non potrebbe sopravvivere, ma che non vorrebbe sopravvivere, che è una sfumatura. Alla fine il concetto è lo stesso più o meno, ma è un altro modo totalmente in realtà di leggere quel versetto. Visto che l'ho visto proprio questa settimana e l'abbiamo letto settimana scorsa, ho ritenuto utile citarlo. Ora veniamo alla parasha della nostra settimana, come appunto questa settimana leggiamo le due parashiot unite che concludono tutto il libro di Shemot. Possiamo dire che l'obiettivo di tutto il libro di Shemot, effettivamente, dove leggiamo dell'uscita della schiavitù, le piaghe, l'uscita dall'Egitto, il dono della Torah, la ricezione da parte di Amisrael della Torah, le varie problematiche e le varie soluzioni vissute nel deserto. Ma l'obiettivo qual è? L'obiettivo è che il popolo non sia più servo del faraone, sia servo del Signore, servendolo nello specifico tramite la struttura del Mishkan, dove la Torah ci dice risiede la Shekhinah, la presenza divina. Quindi noi arriviamo questa settimana a leggere le due parashiot conclusive che ci parlano di come questo obiettivo è stato raggiunto. È stato costruito il Mishkan e viene descritto tutto ciò che era stato fatto per fare questo. Ora, uno degli aspetti più importanti per poter costruire il Mishkan è la donazione dei materiali, perché al di là di alcune cose che erano obbligatorie, come il mezzo shekel, in realtà tutto il resto era un'offerta volontaria. Ora, l'offerta volontaria non è scontato che ci sia, perché per definizione proprio, quindi non sappiamo, dobbiamo raccogliere dei fondi per fare così e così, per costruire un tempio, forse ci arriveremo, forse non ci arriveremo. Allora la Torah, verso l'inizio della nostra parasha di Vayakhel, nello specifico al capitolo 36 di Shemot, Esodo, al versetto 7, ci dice questo, lo cito in ebraico e vediamo se riusciamo a tradurlo, perché abbiamo sempre un problema di traduzione. Ve'hamelacha hayeta dayam, lechol hamelacha la'asotota vehoter. Se volessimo tradurre letteralmente, allora la prima parola di questo versetto è ve'hamelacha. E, ve vuol dire e, ha vuol dire la, l'articolo, e melacha è il primo termine. Cosa è melacha? Melacha è una parola molto comune. Cosa significa melacha?
Lavoro.
Melacha normalmente può essere tradotto o con lavoro o con opera. Ok, la melacha cosa? Hayeta dayam, era sufficiente. L'opera era sufficiente, il lavoro era sufficiente. Cosa significa? Non sappiamo, vediamo un attimino. Il versetto continua e dice: sufficiente per cosa? Lechola melacha. Di nuovo melacha. Per tutta l'opera era sufficiente per tutta l'opera? Il lavoro era sufficiente per tutto il lavoro? Cosa significa? Proseguiamo. La sotota, per eseguirla, per metterla in atto, la sot, fare, per farla. E l'ultima parola del versetto è vehoter, e avanzava. Ora, se avanzava qualcosa, la mano d'opera non avanza, quindi evidentemente stiamo parlando forse di materiale, ok? Quindi, vediamo come si può capire questo versetto. Innanzitutto vediamo che ci sono due scuole, opinione seguita da Rashi e una opinione seguita da Onkelos, la traduzione in aramaico. Sono sfumature, non sono cose proprio contraddittorie, ma sfumature in come leggere questo versetto. La traduzione in base a come Rashi traduce o Rashi commenta, spiega questo versetto, la possiamo vedere nella nella traduzione di Mosè Levi, ok? Quindi la Torah e la Haftarot Rashi, perché traduce secondo Rashi, lo dice esplicitamente che la sua traduzione segue il commento di Rashi. Al versetto 7 leggiamo appunto al 36 l'attività, quindi Melachah viene tradotta con attività, ma che tipo di attività? Tra parentesi, l'attività di raccolta del materiale. Vea Melachah, Melachah è un'opera, ma che tipo di opera? A che cosa si riferisce? A quale opera? L'opera della raccolta. L'opera della raccolta risultò da Yam, risultò sufficiente. Per che cosa? La Melachah, per tutta l'opera che poi si doveva svolgere. Quindi la prima opera è l'opera della raccolta, l'attività di raccogliere, e la seconda Melachah, la seconda volta che la Torah parla di opera, Melachah, è un riferimento all'opera stessa che andava eseguita, quindi il lavoro stesso. Quindi se leggiamo il versetto in questa traduzione, l'attività di raccolta del materiale, tra parentesi, risultò essere sufficiente per tutto il lavoro, quindi per compiere tutto il lavoro che si doveva fare, e ne avanzò. Che cosa avanzò? Il materiale. È una frase un po' strana, perché legare l'avanzo all'attività di raccolta non è così semplice. Dovresti legare l'avanzo al materiale raccolto, è quello che avanza, non è l'attività che avanza. E quindi per questo motivo le sfumature di come andremo a vedere il significato del versetto.
Si potrebbe tradurre Melachah anche con costruzione.
Melachah come costruzione direttamente non ho visto, perché potrebbe essere l'opera della costruzione, ma non direttamente costruzione. Ok? Quindi, in questo versetto la parola Melachah ha due significati diversi nelle due volte che viene citata la parola Melachah. Molti commentatori, appunto, ci insegnano e ci portano anche, citano delle prove che sostengono questa tesi, che supportano questa tesi, che la prima volta che è usato il termine Melachah è un riferimento diretto al materiale, non l'opera di raccogliere il materiale, non l'attività di raccogliere il materiale come abbiamo visto in Rashi, ma proprio il materiale stesso può essere chiamato Melachah. Quindi Vea Melachah Hayeta Dayam significa in maniera molto lineare il materiale era sufficiente. La seconda volta che si usa il termine Melachah significa il lavoro, quindi il materiale era sufficiente per il lavoro che dovevano eseguire. Dove troviamo che Melachah può voler dire materiale o addirittura beni o addirittura denaro, mammon? Lo troviamo in diversi commentatori, tra cui Rabbi Avram ibn Ezra. Dove troviamo una citazione che può andare a supporto di questa idea? Perché normalmente per istinto Melachah per noi è opera, è lavoro, è qualcosa che si fa, non è qualcosa che si raccoglie. Parashah di Mishpatim, non dobbiamo andare molto lontano. Nella Parashah di Mishpatim si trattano problematiche che possono avvenire tra persone, dove ci possono essere delle differenze d'opinione, dove ci possono essere eventualmente dei danni e dove ci deve essere un'assunzione di responsabilità oppure un negare la responsabilità e quindi fare un giuramento in questo senso. In uno di questi casi, nella Parashah di Mishpatim, c'è scritto che l'uno deve fare un giuramento nei confronti dell'altro che non ha shalach yadobim lechet re'ehu, che non ha messo mano sulla Melachah del suo compagno, del suo prossimo. Ed è un riferimento molto chiaro ad un oggetto, ad un bene che appartiene al prossimo. Quindi lui deve giurare di non aver toccato la Melachah, il bene del suo prossimo. Dice Ibn Ezra, da qui abbiamo la prova che la parola Melachah può anche avere questo significato. Ok? Quindi, tornando a noi, Rashi spiega che l'attività di raccogliere il materiale, questo è il significato della parola Melachah anche nella prima parte del versetto, è sempre attività. Nella prima parte del versetto è riferito all'attività di raccogliere il materiale. E che cos'è che è avanzato allora? Se il riferimento di Melachà è l'attività di raccolta, no? Allora il versetto deve essere spiegato in questo modo. L'attività di raccogliere il materiale era sufficiente per coloro che costruivano il Mishkan, per tutte le opere che loro dovevano mettere in atto e per avanzare pure. Il termine "e avanzare" diventa un verbo, cioè loro potevano lavorare con il materiale raccolto fino a poter anche farne avanzare, ma è sempre riferito a loro e non riferito al materiale, perché la melachà non è il materiale per Hashi, è l'attività di raccogliere il materiale, ok? Quindi che cos'è che avanza? È sempre relativo all'azione, all'opera delle persone. L'attività di raccolta era tale da poter essere sufficiente per fare il Mishkan e per farne avanzare ancora.
Nello stato dei lavori.
È una sfumatura. Esatto, nello stato dei lavori. Per invece il Targum Onkelos, la traduzione in aramaico, l'avanzo è riferito alla Melachà, cioè al materiale di cui si parla in origine, anche se, tra parentesi, lui traduce la parola melachà sempre con attività, sempre con una cosa che si mette in atto, però evidentemente la sfumatura per lui è diversa, e cioè che la melachà era in eccesso. Cosa significa? Che dall'inizio c'era materiale sufficiente per avere anche un surplus, ok? E non è riferito all'atto di fare l'opera stessa. Se noi leggiamo questo versetto come si canta quando si legge la Torah, seguendo i Teamim, le note del canto di appunto della lettura, Ve'a melacha yeta dayam lechola melacha ala sotota. Qui c'è una pausa. E l'opera fu sufficiente per tutte le attività che dovevano fare. Pausa. E poi c'è una parola dopo la pausa. Veoter. E avanza. Questo modo di leggere il versetto che segue i Teamim appoggia l'idea che l'avanzo è riferito alla melachà originale. Prima della pausa si descrive che cosa è accaduto con quel bene raccolto, e dopo la pausa si dice che ne è anche avanzato. Quindi questo appoggia più il modo di vedere di chi traduce melachà con beni, con materiale. Infatti, se vediamo la traduzione di Shadal, Luzzatto, come traduce lui questo versetto, in questo modo: e la materia era tale. Non si parla di opera, non si parla di lavoro, attenzione. Lui traduce melachà con materia direttamente. E la materia preparata era tale da bastar loro per tutta l'opera, la seconda melachà è opera, per eseguirla, come dice il versetto, la sotota, per eseguirla l'opera, e d'avanzo. Cosa avanza? La materia. Come abbiamo detto adesso anche seguendo i Teamim. Se guardiamo Rabbi Ovadia Sforno, un grande maestro originario di una cittadina vicino a Bologna che ha vissuto anche a Roma nel 600, va melachà hayeta dayam, la melachà di l'opera di coloro che si sono offerti. Quindi anche qui lui non parla di materia, lui parla dell'opera di raccolta. L'opera di chi? L'opera di chi si è offerto a donare era sufficiente per coloro che devono fare l'opera del tabernacolo, del Mishkan. Per farla e per farne avanzare ancora. Bene, per iniziare a concludere, i nostri manoscritti di cui parliamo sempre e che i glossari in giudeo francese, in giudeo tedesco, che cosa ci dicono? Quello di famoso manoscritto di Leipzig con il giudeo francese usa la parola surplus. Vehoter e surpluson. Sappiamo bene cosa vuol dire il surplus, perché Tra l'altro, Dayam gli era sufficiente, usa il termine che poi in italiano diventa basta, gli abbasta, gli è sufficiente. Abbat e, gli basta. Ok? E così anche simile nel giudeo tedesco. Vediamo un aspetto un pochino più mistico, se vogliamo, di questa cosa. Allora, intanto, Rabbenu Bachje, grande filosofo e commentatore spagnolo, ci dice questo. Che cosa ci sta insegnando qui la Torah che già non sappiamo da prima? Anche perché già prima c'era scritto nella parasha precedente che il popolo Marbim Ha'am Lehavi, il popolo sta portando, sta donando molto, Midea Avodah la Melachah, ancora di più di quanto non è richiesto per il lavoro stesso. Quindi questa cosa, incluso il termine Veotera in quel versetto, era già stata detta. Non è una novità. Scusa, non nella parasha scorsa, ho sbagliato, ma proprio due versetti prima. Noi abbiamo letto il versetto 7 e questo è il versetto 5. Midea Avodah Limlacha, c'è troppo già, ce n'è già troppo per il lavoro che serve. Già non so, allora adesso me lo dici di nuovo. Rabbenu Bachje lo dice da un punto di vista mistico-spirituale, possiamo dire che questo versetto è una allusione alla duplicità del Mishkan, alla duplicità dell'idea di un santuario, uno materiale e uno corrispondente spirituale in alto. Che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che il santuario costruito fisicamente in questo mondo corrisponde a quello che i maestri chiamano Bet Mikdash Shel Mala, il santuario dell'alto, e il senso di questa cosa è, di cosa ci sta dicendo il versetto, è che tutto ciò che loro dovevano fare per mettere in atto e l'opera che devono fare per costruire il Mikdash qui giù è già previsto da ciò che viene emanato, da ciò che viene dato dall'alto. In altre parole, abbiamo due volte qui la parola Melachah nel nostro versetto. Questa famosa opera è citata per due volte. Nella prima volta è scritto Ve Melachah Hayetah, la Melachah era. Questo termine essere in ebraico, Havaya, rappresenta una cosa che è, che esiste, non deve essere creata, c'è sempre, perché è un riferimento a una realtà divina. In questo caso allude a una cosa divina che c'è. Verbo essere, liyot, hayeta, era. La seconda volta che si cita il termine Melachah è associato a un verbo assot, fare. Questo non c'è, questo deve essere fatto, deve essere creato. E l'allusione è quindi a una cosa che già c'è, il divino, è una cosa che in corrispondenza deve essere però fatto. E il versetto sta dicendo che ce n'è abbastanza anche per questo, cioè hai tutte le forze necessarie per creare una realtà materiale che però non è segnata dalla materia, ma è segnata da un corrispondente spirituale. Molto interessante come pensiero Rabbenu Bachje. Arriviamo al Rav Chaim Ben Attar, grande autore e mistico e commentatore marocchino che poi ha fatto l'Aliyah in Eretz Israel, parliamo del 800, e lui dice sempre su questo versetto, non riesco a capire, se dice che dai vuol dire sufficiente non vuol dire eccedente, vuol dire che è esatto, ciò che è necessario, invece vehoter vuol dire che eccede, surplus. Allora dice, è una contraddizione, è sufficiente o è troppo? Non può essere tutte e due. Lui usa questo strumento logico per entrare in un discorso che lui vuole fare. Qual è questo discorso? Sembra quindi che c'è qualcosa di contraddittorio e tra l'altro, perché ci deve dire che era sufficiente se ci vuole dire che ce n'era in eccedenza? Di direttamente che ce n'era in eccedenza. Se c'è in eccedenza, Prima di tutto è una contraddizione, è sufficiente o è eccedente? Secondo, se è eccedente, dimmi che è eccedente e so che ce n'è anche abbastanza per quello che serve. È superfluo che mi dici che ce n'è abbastanza per quello che serve se subito dopo mi dici ce n'è anche di più. Ok, dimmi che ce n'è di più e capisco, se hai 200 so che hai anche 100. No? Come dicono i Chachamim, Bichlal Mataim Mane, 100 è già incluso in 200. Quindi che cosa mi sta dicendo questo versetto? A che cosa allude questo versetto? Secondo Orachaim, questo versetto vuole sottolineare l'affetto e l'amore di HaKadosh Baruch Hu verso Am Israel, che Am Israel, visto che ha dimostrato il proprio affetto verso HaKadosh Baruch Hu, riempiendolo di regali, se vogliamo, cioè dandogli ancora di più di quanto non era richiesto, di quanto non era necessario per quello, come per andare a riconoscere questo modo che l'affetto di Am Israel nei confronti di HaKadosh Baruch Hu è stato dimostrato, dice anche io voglio dimostrare il mio affetto nei loro confronti. E quindi, nonostante, dice Or HaChaim, fosse in eccedenza quello che è il materiale che è stato donato, io faccio sì che in qualche modo, anche miracoloso, faccio sì che non ci sia in realtà un'eccedenza. Cioè, se andassimo a vedere i conti, servono 100 kg di argento, sono arrivati 150. In qualche modo il Mishkan assorbirà 150 per far sì che quella eccedenza sia tutta messa in conto del lavoro stesso e non ci sia nulla che effettivamente non abbia un riscontro pratico nella costruzione del Mishkan. Questo è un modo in cui Or HaChaim lo vede.
Non ci sia spreco.
Come?
Non ci sia uno spreco.
Che esattamente, che non sembri ci sia uno spreco. Oppure, un altro modo simile di spiegare, di rendere la stessa idea, sempre Or HaChaim dice che è molto simile, non è così chiaro la differenza tra le due spiegazioni alternative che lui dice. Quindi anche se, come dicevo, anche se c'era eccedenza, sono riusciti a far assorbire tutto in qualche modo. Oppure la seconda alternativa di Or HaChaim è questo. La prima alternativa è servono 100, sono arrivati 150 e in qualche modo sono stati assorbiti 150. La seconda alternativa è invece che servono 100 e sono arrivati 100 anche se sono stati donati 150. Cioè, dove sta il miracolo? Sta nei 150 che sono stati assorbiti dove servivano 100 o sta nel fatto che la donazione sembrava essere di 100 anche se in realtà era di 150? È una sfumatura. Il punto è che è un segno di riconoscimento, di riconoscenza miracoloso da parte di HaKadosh Baruch Hu nei confronti di Am Israel. Loro hanno dimostrato questo affetto, questo amore andando oltre e lui ha voluto far sì che ciò che effettivamente avrebbe potuto essere in eccedenza, il surplus, non lo sia, ma venga anche questo a diventare parte integrante di quello che è il Mishkan, ovvero la dimora, per così dire, del divino. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.